Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Spero che le vacanze di Natale siano andate bene e che anche l'inizio del 2022 abbia potuto portarvi diverse gioie e diverse felicità. Spero anche che se siete stati in quarantena o lo siete tuttora, questi podcast possano farvi un po' di compagnia. Proseguiamo quindi con la lettura dello Schiaccianoci. Siete pronti? Prendete delle cuffie, alzate il volume, prendete una tisana, oppure continuate a guidare. Capitolo 5. La battaglia. Suona la marcia militare, fidato vassallo tamburino, gridò lo Schiaccianoci, e subito il tamburino iniziò a far rullare il tamburo con grande estro, così che le ante di vetro dell'armadio si scossero e tintinnarono. All'interno adesso si sentivano dei colpi e degli scricchiolii, e Marie si rese conto che i coperchi di alcune scatole in cui era acquartierata l'armata di Fritz saltavano su con forza, e i soldatini balzavano fuori e giù sul ripiano più basso, dove si radunavano in lucidi squadroni. Lo Schiaccianoci correva avanti e indietro, ripetendo alle truppe frasi concitate. «Non c'è un cane di trombettiere che si muova», esclamò stizzito. Ma poi si rivolse rapidamente a Pantalone, che si era fatto un po' pallido e a cui tremava forte il mento, e disse solennemente: «Generale, conosco il vostro coraggio e la vostra esperienza. Qui serve valutare velocemente la situazione e saper cogliere l'attimo. Vi affido il comando di tutta la cavalleria e l'artiglieria. Del cavallo non avrete bisogno, avrete le gambe lunghe e potete galoppare già solo con quelle. Ora fate il vostro dovere». Subito Pantalone portò i lunghi ditini alla bocca ed emise un fischio così penetrante che pareva si fossero suonate allegramente centinaia di trombette squillanti. Poi, dentro l'armadio, ci furono dei nitriti, degli scalpitii e guardate, i corazzieri e i dragoni di Fritz e soprattutto i nuovi ussari scintillanti si misero in marcia, si piazzarono giù sul pavimento. Ora un reggimento dopo l'altro sfilava davanti allo Schiaccianoci con bandiere sventolanti accompagnato dal suono della banda, e si disponeva sul pavimento in una lunga fila trasversale. Sferragliando davanti a loro, i cannoni di Fritz si misero in posizione, circondati dai cannonieri. Ben presto attaccarono. Bum bum! E Marie vide come i fagiolini di zucchero che si abbattevano sulle folte schiere di topi, che per loro somma vergogna ne venivano cosparsi di polvere bianca. Era però, soprattutto, una batteria pesante posizionata sul poggiapiedi della mamma a causare loro ingenti danni. Pum, pum, pum! Continuava a sparare una dietro l'altra noci di pan pepato in mezzo ai topi, abbattendoli. Questi ultimi però avanzavano sempre di più e travolsero addirittura alcuni cannoni. Prr, prr, prr! Per il fumo e la polvere, Marie vedeva malapena cosa stesse succedendo. Ma una cosa era certa. Ognuno dei reparti si batteva con grande accanimento e la vittoria oscillò a lungo tra le due fazioni. I topi creavano gruppi sempre più ingenti e le palline argentate che lanciavano con grande destrezza entravano fin dentro la vetrina. Claretta e Gertrude correvano avanti e indietro disperate e si torcevano le manine fino a farsi male. «Devo proprio morire nel fiore della giovinezza? Io, la più bella di tutte le bambole!» gridò Claretta. «Mi sono mantenuta così bene per finire qui, tra le mie quattro mura!» esclamò Gertrude. Poi si gettarono l'una al collo dell'altra e piansero così forte che le si poteva udire nonostante il frastuono infernale. Voi, egregi ascoltatori, non avete la più pallida idea dello spettacolo che ebbe inizio allora. Era tutto un prr prr, puff pif, parapam parapam, bum bur bum bum bum. E nel frattempo i topi e il loro re squittivano e strillavano e poi si udì di nuovo la voce possente dello Schiaccianoci che impartiva utili comandi e lo si vide passare tra i battaglioni in fiamme. Pantalone si era ricoperto di gloria grazie ad alcune offensive davvero spettacolari che aveva realizzato con la cavalleria. Agli ussari di Fritz, invece, l'artiglieria dei topi aveva lanciato addosso delle orribili palle maleodoranti che lasciavano macchie imbarazzanti sui loro farsetti rossi, per cui i soldati non volevano più andare avanti. Pantalone li fece ripiegare a sinistra e nell'entusiasmo del comando lo fece anche lui e così i suoi corazzieri e i dragoni, in poche parole, svoltarono tutti a sinistra e se ne tornarono a casa. Di conseguenza la batteria appostata sul poggiapiedi si trovò in pericolo e poco dopo sopraggiunse una fitta schiera di orribili topi che si lanciò così potentemente all'assalto che il poggiapiedi cadde insieme a tutti i cannoni e i cannonieri. Lo schiaccianoce era costernato e ordinò all'ala destra di retrocedere. Tu, che sei esperto di guerre, mio caro ascoltatore Fritz, sai bene che una manovra di questo genere equivale praticamente ad abbandonare il campo, e sarai già piangendo con me la sciagura che sarebbe dovuta capitare all'armata del piccolo schiaccianoci tanto caro a Marie. Ma distogli il tuo sguardo da questa sventura e osserva invece l'ala sinistra dell'armata del piccolo schiaccianoci, dove va ancora tutto per il meglio, e per i generali e l'armata ci sono ancora buone speranze. Quando il combattimento aveva raggiunto la massima concitazione, grandi masse della cavalleria dei topi erano emerse quatte quatte da sotto il comò, e tra forti e orrendi squittii si erano gettate con ferocia sull'ala sinistra dell'armata dello schiaccianoci. Ma che resistenza avevano trovato! Lentamente, come la difficoltà del terreno permetteva, perché c'era da superare il listello dell'armadio, la truppa araldica era avanzata sotto il comando di due imperatori cinesi e si era posizionata in formazione di quadriplen. Queste valenti truppe, coloratissime e magnifiche, erano formate da giardinieri, tirolesi, tungusi, barbieri, arlecchini, cupidi, leoni, tigri, cercopitechi e scimmie, che combattevano con disciplina, coraggio e tenacia. Con temerarietà spartana, questo battaglione d'élite avrebbe strappato la vittoria al nemico se un audace capitano di cavalleria avversario, avanzando sprezzante del pericolo, non avesse staccato a morsi la testa di un imperatore cinese e quella, cadendo, non avesse abbattuto due tungusi e un cercopiteco. In questo modo si creò una breccia attraverso cui si infilò il nemico e presto l'intero battaglione fu azzannato. Ma gli avversari non trassero grande vantaggio da questo misfatto. Appena un topo di cavalleria mordeva con furia micidia uno dei valorosi rivali tranciandolo a metà, gli si infilzava in gola un piccolo biglietto stampato, provocandone la morte istantanea. Ma questo aiutò forse l'armata dello schiaccianoci? Una volta retrocessa, essa continuò a indietreggiare, perse sempre più componenti, così che lo sfortunato schiaccianoci si fermò a ridosso della vetrina con solo un piccolissimo gruppetto. «Avanzi la riserva! Pantalone! Scaramuccia! Tamburino, dove siete?» Così gridava lo schiaccianoci, che sperava ancora che nuove truppe si materializzassero dall'armadio. E in effetti arrivarono alcuni omini e donnine mori di Turun dai volti dorati, con in testa elmi e cappellini, ma combattevano in maniera così impacciata che non c'entrarono nessuno degli avversari e nella foga rischiarono pure di far volare via il berretto dalla testa del loro stesso generale schiaccianoci. Presto, gli chasseurs nemici staccarono loro le gambe a morsi, così che ribaltandosi essi abbatterono anche alcuni compagni d'armi dello schiaccianoci. Ora, quest'ultimo, era cerchiato dal nemico e si trovava in grave pericolo. Avrebbe voluto saltare al di là del listello dell'armadio a vetri, ma le sue gambe erano troppo corte. Claretta e Gertrude giacevano a terra svenute e non potevano aiutarlo. Ossare i dragoni lo sorpassavano saltando dentro l'armadio come molle. Un cavallo, il mio regno per un cavallo!» gridò lo schiaccianoci disperato. In quel momento due fucilieri nemici lo afferrarono per il mantello di legno e squittendo trionfalmente da sette gole arrivò al galoppo il re dei topi. Marie non riusciva più a contenere la paura. «Oh, mio povero schiaccianoci!» gridava tra i singhiozzi. Senza nemmeno rendersi ben conto di cosa faceva, afferrò la sua scarpetta sinistra e la gettò con forza verso il mucchio di topi più fitto, dritta sul loro re. In quel momento tutto sembrò disperdersi e dissiparsi, ma Marie sentì un dolore ancora più lancinante al braccio sinistro e cadde a terra, svenuta. Capitolo 6. La malattia. Quando Marie si risvegliò da un sonno come di morte, si trovava sdraiata nel suo lettino e il sole riluceva chiaro e sfavillante nella stanza attraverso le finestre coperte di ghiaccio. Accanto a lei sedeva un uomo sconosciuto che tuttavia riconobbe presto come il chirurgo Wendell Stern. Questi disse piano: «Adesso si è svegliata!» Allora arrivò la mamma, che la guardò con occhi preoccupati e indagatori. «Oh, cara mamma!» sussurrò la piccola Marie. «Sono andati via tutti quegli orribili topacci! Il buon schiaccianoci è salvo!»
«Non dire queste sciocchezze, cara Marie!» replicò la madre. «Cosa c'entrano i topi con lo schiaccianoci? Piuttosto, tu, cattiva bambina, ci hai fatto spaventare e preoccupare tutti quanti!» Questo succede quando i bambini sono ostinati e non ubbidiscono ai genitori. Ieri hai giocato fino a notte fonda con le tue bambole, avevi sonno e può anche essere che sia saltato fuori un topolino, anche se qui di solito non ce ne sono e ti abbia spaventata. In ogni caso, hai colpito con il gomito una delle ante dell'armadio a vetri e ti sei fatta un brutto taglio nel braccio. Il signor Wendelstern, che ha appena tirato fuori le schegge di vetro rimaste nella ferita, ha detto che se il vetro ti avesse reciso un'arteria, adesso avresti un braccio paralizzato, o peggio, avresti potuto morire dissanguata. Grazie a Dio, svegliandomi a mezzanotte e non trovandoti nonostante l'ora tarda, mi sono alzata e sono andata in salotto. Eri a terra, svenuta vicino all'armadio, e sanguinavi tanto. Per poco non svenivo anch'io per lo spavento. Dunque, eri sdraiata lì, e sparsi intorno a te ho visto tanti dei soldatini di piombo di Fritz e altri pupazzi, figurine araldiche e omini di pan pepato tutti rotti. Lo schiaccianoci invece era sopra il tuo braccio sanguinante, e non lontano da te c'era la tua scarpetta sinistra.
«Oh, mammina, mammina!» la interruppe Marie. «Capisci? Erano le tracce della grande battaglia tra i pupazzi e i topi, e per questo sono così spaventata, perché i topi volevano catturare lo schiaccianoci, che comandava l'armata dei pupazzi. Allora ho gettato le mie scarpe in mezzo ai topi e poi non so più cosa sia successo».
Il chirurgo Wendelstern fece l'occhilino alla mamma e lei disse dolcemente a Marie: «Non pensarci adesso, mia cara bambina. Stai tranquilla. I topi se ne sono andati tutti e lo schiaccianoci è sano e felice nell'armadio». A quel punto il consigliere sanitario entrò nella stanza e parlò a lungo con il chirurgo Wendelstern, poi tastò il polso di Marie e lei sentì che parlavano di una febbre traumatica. Doveva rimanere a letto e prendere le medicine, e così andò avanti per alcuni giorni, nonostante lei non si sentisse affatto malata, a parte un po' di dolore al braccio. Sapeva che lo schiaccianoci si era salvato dalla battaglia e che stava bene, e a volte, come in sogno, le sembrava di sentirlo dire distintamente, anche se con voce molto malinconica:
«Marie, mia carissima dama, vi devo molto, ma potete fare ancora di più per me».
Marie riflette invano su cosa questo potesse significare, ma non le venne in mente nulla. Non riusciva bene a giocare per via del braccio e se voleva leggere o sfogliare libri illustrati, vedeva uno strano sfarfallio davanti agli occhi e doveva lasciar perdere. Il tempo le passava davvero lentamente e non vedeva l'ora che venisse buio, perché allora la mamma si sedeva vicino al suo letto e le leggeva o raccontava tante cose belle. La mamma aveva appena concluso l'incantevole storia del principe Faccardino, che la porta si aprì ed entrò il padrino Drosselmeier dicendo: «Adesso devo proprio vedere di persona come sta questa piccola Marie, malata e ferita». Appena vide il padrino Drosselmeier con la sua giacchetta gialla, a Marie tornò vivida davanti agli occhi l'immagine di quella notte in cui lo schiaccianoci aveva perso la battaglia contro i topi. Istintivamente gridò al consigliere della corte d'appello: «Oh, padrino Drosselmeier, sei stato veramente cattivo. Ti ho visto che stavi appollaiato sull'orologio e lo coprivi con le ali perché non rintoccasse forte forte facendo scappare i topi. Ti ho sentito bene chiamare re dei topi. Perché non sei venuto in soccorso allo schiaccianoci a me, cattivo padrino? Non è forse solo colpa tua se adesso ci devo rimanere a letto ferita e malata?» La mamma chiese atterrita: «Cosa ti prende, cara Marie?» Il padrino Drosselmeier invece faceva delle strane smorfie e recitò con tono gracchiante e piatto: «Fai ronzar la pendolina, mezzanotte già vicina, becca becca, non ci azzecca, care ore, ore care, pendolina ad aronzare, ronza piano, pendolina, batti su, campanellina, din e don, cling e clang, tic e toc, toc e tac, stai tranquilla, bambolina, batti su, campanellina. Viene il gufo giù in picchiata e la topaglia viene scacciata. Picchi e pac e pac e puc, tic e tac e tac e tuc. Fai ronzar la pendolina, becca becca, non ci azzecca, trr trr e prr prr». Marie fissò il padrino Drosselmeier con gli occhi sgranati, perché le sembrava diverso e più brutto del solito e dondolava avanti e indietro il braccio destro, quasi fosse manovrato, come una marionetta. Marie avrebbe avuto di che essere terrorizzata se non fosse stata presente la mamma e se alla fine Fritz, che nel frattempo si era intrufolato dentro, non avesse interrotto il padrino con una sonora risata. «Ehi, padrino Drosselmeier!» esclamò Fritz. «Sei troppo buffo oggi! Ti muovi come il mio burattino che ho buttato dietro la stufa tanto tempo fa!» La mamma rimase serissima e disse: «Questo è uno scherzo ben strano, caro consigliere. Cosa significa?» «Oh cielo!» replicò Drosselmeier, ridendo. Non ricordate più la mia bella canzoncina dell'orologiaio? La canto sempre con pazienti come Marie. Detto questo, si sedette vicino al letto della bambina e disse:
Non essere arrabbiata perché non ho cavato subito tutti e 14 gli occhi al re dei topi. Non era possibile. In compenso, voglio darti una grande gioia. Al che il consigliere della corte mise la mano in tasca e piano piano tirò fuori lo schiaccianoci, a cui aveva fissato molto sapientemente i dentini persi e aggiustato la mandibola afflosciata. Maria esultò di gioia e la mamma disse sorridendo: Vedi com'è buono il padrino Drosselmeier con il tuo schiaccianoci?
Però devi ammettere, Marie, la interruppe il consigliere della corte d'appello, che il fisico dello schiaccianoci non si è sviluppato nel migliore dei modi e che il suo viso non si può certo definire bello. Se vorrai ascoltare, ti racconterò come una tale bruttezza è arrivata nella sua famiglia ed è diventata poi ereditaria. O forse conosci già la storia della principessa Pirlipat, della strega Moscherix e dell'ingegnoso orologiaio?
Senti un po', padrino Drosselmeier, si intromise a un tratto Fritz. Senti un po', hai rimontato bene i denti allo schiaccianoci e anche la mandibola non è più traballante. Ma perché gli manca la spada? Perché non gli hai fatto indossare la spada?
Ehi, replicò irritato il consigliere. Devi sempre trovare da ridire su tutto, ragazzino. Cosa importa a me della spada dello schiaccianoci? Ho curato il suo corpo, poi se la procurerà lui la spada che vorrà.
Questo è vero, disse Fritz. Se è un tipo sveglio, saprà trovare delle armi.
Allora, Marie, continuò il consigliere della corte, la conosci la storia della principessa Pirlipat?
Oh no, rispose Marie. Racconta, caro padrino, racconta.
Spero, caro signor consigliere, disse la moglie del consigliere sanitario, che la vostra storia non sia spaventosa come quelle che siete solito raccontare.
Assolutamente no, carissima signora, replicò Drosselmeier. Al contrario, quello che ho l'onore di riferire è divertentissimo.
Oh, racconta, racconta, caro padrino, supplicarono i bambini. E il consigliere iniziò. E il consigliere iniziò nel prossimo episodio. Siamo giunti alla conclusione di questa terza parte della lettura dello schiaccianoci e io vi ringrazio per avermi ascoltato, come ogni giovedì. Noi ci sentiamo a un prossimo episodio. Ciao!